sentendo differenti i due compagni, diciamo, mi è ritornato un sentimento che provo, devo dire, da molto tempo, diciamo, riassunto nella parola ritardo. Il ritardo del movimento dei lavoratori nella riorganizzazione delle proprie forze, nella riorganizzazione dei corpi sindacali, nella riorganizzazione delle proprie forze politiche, ovviamente nella riorganizzazione dei programmi rispetto a quella che è stata la capacità della borghesia internazionale di aprire la fase della globalizzazione che ci ha ricordato qui Francesco Badò, e per condurre una serie di attacchi contro il movimento dei lavoratori che hanno trovato delle resistenze, ma che con decisione sono andati di anno in anno avanti, e che, diciamo, ci fanno percepire oggi la distanza enorme che c'è tra la forza dell'avversario e la difficoltà della riorganizzazione delle forze dei lavoratori e delle lavoratrici su scala nazionale e tanto più evidentemente su scala internazionale. Quando, diciamo così, su scala nazionale, su scala internazionale, una multinazionale è arriva e dice io vi chiudo questa fabbrica, oppure se mi date di più chiudo quell'altra che sta da un'altra parte, e non c'è una capacità di risposta adeguata su questo terreno, è chiaro che diciamo, ritorniamo a quella situazione in cui c'era una volta tanti anni fa, prima che il movimento dei lavoratori, di fronte a queste imposizioni, avesse una capacità di una contrattazione nazionale collettiva. E non a caso, anche lo stesso diritto alla contrattazione nazionale collettiva è un diritto in discussione in molti paesi d'Europa e anche nel nostro paese d'Europa. Questo ritardo aveva avuto l'impressione che in qualche modo potesse essere recuperato con le lotte di resistenza che pure c'erano state e che pure ci sono, e in qualche modo, diciamo, con una disponibilità collocata su un terreno di iniziativa internazionale da parte di alcune organizzazioni internazionali e nella realizzazione di social forum che nati come una critica più complessiva ai guasti, ai divari della globalizzazione capitalista in alcuni passaggi, non ricordo il passaggio in Parigi, ma anche confermato successivamente, avevano anche lavorato per cercare di stabilire un collegamento tra quel movimento e l'iniziativa concreta del movimento dei lavoratori nelle lotte di resistenza sociale di fronte all'attacco ai diritti del mondo del lavoro e di fronte all'attacco allo Stato sociale. Questa situazione di resistenza, diciamo così, tuttavia non ha avuto gli sviluppi necessari e in questo momento ci troviamo evidentemente di fronte a una notevole fase di difficoltà. Questa resistenza, tuttavia, questo rigetto, diciamo, molto generico ma reale della globalizzazione capitalista che c'è stata all'inizio del nuovo secolo, ha portato soprattutto nel nostro paese anche una serie di teorizzazioni importanti. In particolare, diciamo, l'idea che si potesse in qualche modo rimettere in discussione quelle politiche liberiste. E, diciamo, dicendo, è stata la teorizzazione e uno scontro che abbiamo avuto all'interno di fondazione, se voi vi ricordate, di una teorizzazione che diceva c'è una crisi oggi di questa globalizzazione, c'è un ripensamento anche di settori capitalisti rispetto a queste politiche liberiste, c'è una forza del movimento di massa che prende e quindi anche quelle organizzazioni sociali liberiste che negli anni 90 attraverso i 13 governi dell'Unione avevano dato impulso a quelle politiche lì, diciamo, anche in quelle formazioni politiche può esserci un ripensamento e la combinazione di tutti questi elementi può portare, per usare un'espressione che non era tanto usata, ma era il senso del ragionamento, a una nuova politica tendenziale. Ora, questo ragionamento qui era sbagliato da diversi punti di vista. Era sbagliato, in primo luogo, dal punto di vista della considerazione di quella che è la globalizzazione capitalista, perché è un meccanismo infernale non solo per le classi subordinate che la figlia non pensa, ma è un meccanismo costringente per le classi dominanti, per ogni capitalismo. Esiste effettivamente la concorrenza mondiale e la necessità di premere sulla forza lavoro, sul salariato, sulle organizzazioni, sulle centralizzazioni, sulle delocalizzazioni, per poter innalzare, mantenere e sopravvivere nella concorrenza capitalista. È vero che E questa è una pressione terribile dagli stessi capitalisti. E secondo l'elemento, che tanto meno mai qualcuno delle leggi vigenti del capitalismo nazionale o internazionale ha mai pensato di cambiare una politica di questo genere o di tornare immediatamente. L'aspetto sociale è soltanto un aspetto parzialmente redistributivo all'interno delle stesse classi per alleviare un pochettino quel che è la miseria di alcuni settori. Ed è la politica di farlo a schioppa nel nostro paese. Cosa fa farlo a schioppa? Dice che deve essere l'equilibrio di bilancio. Dice che io lo faccio solo in più pensionato, lo devo prendere a qualche altro pensionato. Se io do qualche ammortizzatore in più ai giovani, devo naturalmente mandare in pensione qualcun altro più tardi. Cioè, l'unica redistribuzione che loro concepiscono è all'interno della stessa classe sociale. Per questo questa finanziaria ha dato tantissimo alle aziende ed ha colpito profondamente, modificando ancora una volta in senso negativo la ripartizione del reddito nazionale. Altro che ripartizione diversa delle ricchezze nazionali. Tutto il contrario. Ma è capire questo meccanismo infernale che, per ricollegarmi a quel che dicevo di ieri, non attiene precisamente alle finanziarizzazioni, alle politiche di verità. È il cuore del capitalismo, è il modo con cui il capitalismo funziona in questa fase e ha potuto funzionare in questa fase anche perché ha scritto dura sconfitta il movimento dei lavoratori e oggi può addirittura ripartire all'attacco. E infatti quel che noi stiamo assistendo in questa fase, come ci ha ricordato col programma di Sarkozy l'ultima settimana, ma vale questo discorso per la Germania, vale ovviamente per l'Inghilterra, vale per il nostro paese, perché dentro il documento di programmazione economica e finanziaria dell'anno scorso, questo al di là delle misure precise di quest'ultima finanziaria, della finanziaria che ci sarà, mira in questa direzione qui, mira in quella direzione. E attenzione, il protocollo di luglio, come qui è stato già detto, è un protocollo che non è chiaro il progetto. Sancisce definitivamente una cosa del governo Berlusconi che ancora non c'era, che è la legge Marotti, perché ancora non c'era, funzionerà soltanto dal 1 gennaio, quindi si poteva impedire che cominciasse a funzionare, e stabilisce definitivamente un altro parametro fondamentale della politica di Berlusconi della legge, che invece si chiama legge 30, decreto 2.26, che è anche questo, attenzione, guardate, non aveva già manifestato tutte le sue capacità di distruzione del lavoro buono. Questa stessa legge è in fase di applicazione. Col protocollo di luglio viene definitivamente sanzionata e mantenuta. E viene sanzionata e mantenuta nella direzione in cui fin dall'inizio, ineffabile tre, ministro, sarò ministro, ma presidente della Commissione del Lavoro del Senato ha sempre detto e hanno sempre detto da Damiano agli altri. E sai, la legge 30 è imperfetta perché? La legge 30 è imperfetta perché ha bisogno anche di ammortizzatori sociali, cioè ha bisogno che ci sia più possibilità di flessibilizzazione del lavoro e poi di qualche pannicello caldo, per quelli particolarmente disgraziati. E le risorse ovviamente però le prendiamo sempre all'interno della stessa classe. Se diamo qualcosa in più a qualcuno, lo dobbiamo togliere a qualcun altro. Questa è la realtà della politica. Questo è quello che sta avvenendo in tutta l'Europa. Ma sta avvenendo con una violenza senza precedenti, espressa ancora una volta da Sarkozy. Ma quanti ammiratori ci sono adesso di Sarkozy? Ma quel personaggio che è nel trono, sindaco di Roma, l'insostenibile leggerezza dell'essere, dove trova la forza per diventare pesante? Trova la forza per diventare pesante assumendo come punto di riferimento di cosa? Esattamente la flexitecnica, cioè esattamente quelle politiche di attacco addirittura a quel che resta del diritto del lavoro, cioè la possibilità di licenziamento. Poi esattamente diciamo con i famosi pannicelli caldi, esattamente con che cosa introduce anche qui questa sinistra, diciamo così, che introduce che cosa? Lo ricordava ieri, non mi ricordo più quale degli oratori, introduce esattamente per ovviamente rispondere alla tese o alle delusioni che ci sono, introduce degli ulteriori meccanismi di divisione all'interno delle classi lavoratrici. Quando la città di Firenze, medaglia d'oro della Resistenza, centro di cultura da centinaia di anni, centro di tolleranza, culla della sinistra, là dove c'è stata la grande manifestazione della pace, esattamente il simbolo della ripresa del movimento di massa sul continente, quando in quel posto quella giunta propone di trasformare i sociali e i lavaresi in delinquenti, è chiaro che stiamo andando verso il fondo del paese. Stiamo esattamente cercando di contrapporre un settore sociale a un altro, stiamo cercando con le mente passate di legare verso i più disgraziati della società e nel contesto la delusione, la frustrazione che c'è in altri settori di massa. E quando Amato dice è meglio che facciamo noi qualche misura perché se non c'è il fascismo e lo fa il fascismo, veramente stiamo giustamente, diciamo, destra e centro-sinistra non sono la stessa cosa, ma le politiche che il centro-sinistra propone sono politiche assolutamente funzionali alla destrutturazione della società e alla formazione della legge e delle leggi più dure del capitalismo. E per questo ieri il compagno Tremassi diceva i danni fatti dal punto di vista culturale, dal punto di vista della percezione democratica, dal punto di vista della consapevolezza di sé che ha fatto questo governo un anno e mezzo, sono terribili, perché era logico prima che si rispondeva alla politica di Berlusconi con il senso di unità e di lotta. Oggi, andato in giro, c'è il senso di frustrazione generale e se un milione politici la risposta di dire ma che possiamo fare? Non si può fare niente, facciamo qualcosa per il governo. Ma questa è l'incontenza, esattamente il percorso attraverso cui il ritorno della destra è assicurato e della destra peggiore è assicurato e soprattutto delle decisioni profonde insieme in seno alle classi popolari. Questa è la realtà di quello che è avvenuto in questi mesi, in questi anni, e dentro questo è chiaro che state tutti i primi movimenti, lo dicevo da prima, non siamo riusciti finora almeno a concludere, ci sono presenti, li vedremo ancora, io tutto sommato sono abbastanza ancora convinto sulla possibilità che per esempio ci si esprima contro l'accordo, intanto si esprimono contro l'accordo del 23 luglio. Dobbiamo però capire tutte le difficoltà qui e le difficoltà che abbiamo conosciuto in Francia o altrove, perché il grande movimento sul no al referendum in Francia e Olanda è chiaro che hanno trovato delle difficoltà a trasferirsi in una continuità, questo è il problema. L'aspetto per la mia generazione c'è un elemento decisivo, l'aspetto comunativo dell'Europa, con una specie di valanga che cresceva. Quel che noi abbiamo conosciuto invece negli ultimi anni è in qualche modo le nostre figliotte. Il grande evento, la mobilizzazione, ma la difficoltà poi articolare sul territorio, sui luoghi, in modo permanente. E questo, diciamo, costituisce evidentemente delle rotture, impedisce molte volte l'accumulazione delle forze e soprattutto ha impedito quello che pure, giustamente, forse, diciamo, forse per prime un po' quelli che sono qui, ma certamente stanno andando a tutto il partito della Rifondazione Comunista, che occorreva ricostruire il nuovo movimento operaio, qui anche se ne parlava. La giunzione tra i vecchi bastioni che esistevano ancora, esistono ancora per certi versi, ma sul quale si stanno andando via tutti i nuovi, il proletariato nuovo. L'azione ha anche cercato un po' di fare questo, ha integrato molti giovani l'azione, ma il problema non è integrare solo quelle che stanno nelle fasi. Se poi l'azione non riesce a stabilizzare il contratto a termine, magari quando poi se ne vanno via tutti piangono in quelle fasi. Piangono perché perdono il posto di lavoro, ma piangono anche gli altri perché sanno che non hanno potuto difendere l'occupazione di quel lavoratore, di quei lavoratori. Ebbene, questo non è come azioni, non è riuscita a vincere la battaglia contro la concertazione nel nostro paese. Una battaglia che per questo oggi la concertazione viene proposta all'ennesima potenza col nuovo 23. dobbiamo essere consapevoli di tutte queste di difficoltà, e questo mi avete permesso anche di fare esattamente quello che Pazenda poco fa ricordava. Sconfitto sulla Costituzione Europea, i governi europei, quelli che impongono un nuovo trattato che voi trattate, non una nuova Costituzione, un nuovo trattato, una nuova definizione in cui magari qualche parola roboante in meno, ma c'è una sostanza imperista, un peso dell'affermazione del capitalismo senza precedenti, e che viene poi riassunto, ne avete parlato in una commissione, credo, una cosa che si chiama il libro verde, quando lo letto a febbraio la prima volta, non ci credevo che loro avessero potuto scrivere nero su bianco che la globalizzazione non permette più, perché il diritto del lavoro in Europa, così com'è, è incompatibile con la globalizzazione, e propongono pari pari il ritorno all'8%, alla contrattazione. L'ultima versione, intesa, che io non ho ancora visto, ma che Fabrizio ha ricordato, è anche questo, per certi versi, pur essendo stato fortemente criticato. Ma questo, avviene quotidianamente in sede parlamentare. In sede parlamentare avviene quotidianamente una cosa. Che arrivano giù, io ho fatto parte anche della Commissione Politiche Europee, arrivano giù tutte le i regolamenti, le delibere, gli atti comunitari che devono essere recepiti dalla legislazione italiana. Sono tutti all'insegna del liberismo, sono tutti all'insegna delle liberalizzazioni. Ne cito solo una, in questo caso è in una fase ascendente, cioè l'Italia poteva dire la sua su questa, e la liberalizzazione delle porte. Lo dico per due ragioni. Perché anche nell'atto di diritto della Comunità Europea lo mette al centro questa cosa qui. Lo mette al centro. Abbiamo fatto 3 mesi di audizioni in cui era chiaro che la liberalizzazione delle porte avrebbe significato il licenziamento di altre decine di migliaia di lavoratori dopo quelli che già sono stati licenziati, e che non sarebbe stato modo, non ci sarà modo di assicurare il servizio universale per tutti, cioè la consegna della posta anche nei piccoli villaggi. E l'Italia è il paese dei comuni, vi ricordate questa cosa? E nei comuni montani, oltretutto. E infatti le porte italiane si sono messi già, in avanti, chiudendo una serie di posti, esattamente per poter essere la concorrenza. 2 mesi in cui, se si possa ascoltare quel che è venuto, doveva esserci che cosa? Doveva esserci il rispetto di quell'impostazione. Invece ci siamo trovati in fronte a una specie di confusione paradossale, con la destra che se ne va dalla Commissione dicendo voi, colpirete le porte, i villaggi di montagna, il paese, eccetera, e la sinistra che difende il concetto di mercato, la concorrenza, la liberalizzazione con i nuovi valori della sinistra. È per questo che che il mio compagno, non molto più amico sul piano politico, il ministro Ferrero, quando dice che bisogna, che si può tenere le regole europee e le regole di base e nello stesso tempo fare una politica distributiva, semplicemente si inganna qualcuno, ma inganna se stesso per un po', ma non può ingannare la realtà, perché la realtà, nella misura in cui tu non metti in discussione queste regole e non metti in discussione un nuovo trattato, sei paralizzato. Alla fine lì si trovi o voti questa roba qui o mangi questa diretta o salti dalla stessa. È ovvio che tutti pensano che dobbiamo andare a niente, anche perché la minestra, sapete, si chiama i costi della politica e i privilegi della politica, e questi sono decisamente. Questa è la realtà drammatica di questa situazione. Una situazione drammatica perché non sarà soltanto che c'è le politiche liberiste e tutto rimane come prima, no, c'è le politiche liberiste e c'è la spalta ai campi dei Rom. Cioè le politiche, ci saranno anche campi spiatori, c'è le politiche liberiste e c'è meravigliosi paesi come la Polonia che producono dal punto di vista ideologico delle forze d'Europa, tra le importanti dell'Europa, oggi dopo quattro anni, tra i dopo la Spagna, i principali. Mi fermo perché, ma sapete cosa succede un po' dal punto di vista ideologico, delle politiche, delle scelte, diciamo così, della ineffabile coppia dei due generi che dirigono quel paese, il rapporto tra questo e quella forza reazionaria che opera che è Radio Maria. Scenari inquietanti, che oltretutto, diciamo così, percorrono luoghi della storia europea e luoghi, diciamo, drammatici della storia europea. Quindi tutto meno che la tranquillità del paese normale, dell'Europa normale, che il Partito Democratico nascente vorrebbe avere. Non sarà niente di normale. L'Europa del futuro sarà un'Europa attraversata da conflitti, da contraddizioni, e a noi dobbiamo provare a rispondere a questi conflitti e a queste contraddizioni che esistono. La nascita del partito della sinistra europea si è collocata in quel quadro politico dell'inizio del secolo. L'abbiamo appoggiato, l'abbiamo sostenuto, ci siamo spesi. Dentro il partito ci siamo spesi anche contro le correnti conservatrici che c'erano, contro la destra di allora, che peraltro è diventata in maggioranza, diciamo in questi ultimi mesi. Sapendo esattamente, come giustamente Castella ci ricordava, ed è vero, che c'è un processo da costruire, non abbiamo posto nessun a priori, insieme proviamo a ricostruire questo ed abbiamo a tutti, esattamente a tutti, un rapporto unitario e combattiamo però, diciamo, noi abbiamo detto con le forze, ma allora eravamo un po' tutti d'accordo, diciamo così, anche con le organizzazioni, diciamo, chiuse, settarie, terrorizzate, per di più che danno l'immagine, diciamo, una vecchia concezione del comunismo, vedere quali anche fortemente coinvolti nel passato. Ecco, in esperienze non importanti, avete uso del benismo rispetto alla definizione. Quindi, e io credo che adesso c'era anche una buona volontà, per esempio mi ricordo, forse non mi sono stati delegati a uno dei congressi, e forse c'era l'incanto di una serie di commissioni, l'idea di costruire le campagne, di fare sulla precarietà su altri terreni. Cioè, un elemento promettente che non è andato avanti, questo è il problema. Drammatico, diciamo, esattamente non ha fatto quelle campagne che tu ricordavi, che era la misura in cui si poteva, diciamo, provare che tutte quelle formazioni si mettevano realmente al lavoro, mettevano le mani nel fango per la ricostruzione di quel movimento dei lavoratori. In realtà tutto questo non è avvenuto poi, perché è stato travolto dalla rivoluzione italiana. Cioè il partito nato, guardate la contraddizione, nato giustamente, o meno, il raggruppamento nato con un'ispirazione europea, dicendo oggi o sei un partito europeo e fai una politica europea, o non sei, o non sei la testa. Vi ricordate quella frase del segretario del partito che cerca di stare a Bruxelles e non nel Parlamento italiano, perché diceva quello è l'elemento fondamentale. È lì che si misura la ricostruzione di un progetto di alternativa in Italia e in Europa. Diciamo, ma come se, diciamo, la strada dell'inferno è applicata di buone intenzioni, o meglio, diciamo, questa strada, diciamo così, le buone intenzioni ora hanno stato contro una realtà di contro una svolta, contro quell'illusione che ricordavo prima, che ci fossero i rapporti di forza e i rapporti con altre forze disponibili a mutare orientamento politico falsa a cambiare la situazione politica italiana. E il meccanismo del governo, io non so, ne abbiamo discusso tantissimo, diciamo, pietà, diciamo, non sbagliamo sulla propria rotta, ma ci siamo ritrovati con una situazione che è profondamente mutata. Diciamo, il progetto della sinistra europea è diventato semplicemente un progetto di rassemblement, di allargare un po' di fondazione e prendere un po' di altro, cioè una specie di operazione di mafiare in cui si integrava qualcuno ma aveva nessun rapporto, diciamo, con l'esterno, con la politica europea. e si sanzionava anche ovviamente con la rottura, diciamo la separatezza con quella sinistra anticapitalista con cui meno male si era interloquito fino a quel momento. Dopodiché è chiaro che c'è un vuoto a due livelli. Il vuoto è a livello italiano, perché c'è un partito che obiettivamente era un'alternativa ai due schieramenti, diciamo che era anti-interista e che si poteva sul terreno alternativa. Non lo concludo, forse non c'è più una politica. Io lo dico a per tutto. Noi abbiamo combattuto fino in fondo contro questo scopo. Consapevoli che una sconfitta avrebbe significato un arretramento grave per il movimento dei lavoratori italiani. Quello che è avvenuto rispetto al nostro partito, in cui abbiamo poi tantissimi invece, no? Anch'io inizierei ancora sicuramente un piccolo che mi ritardo la porta, diciamo così. Cioè, io sono una cosa mia, diciamo così, lo dico qui perché c'è stato il tecnico. Qualcuno mi domanda ancora, ma tu che stai che stai detto? Mi ha detto, ma fino a 6 mesi prima, rispettare che il partito della ricordazione si è costruito a Firenze, da altre forze, se lei qualcuno che votava contro la guerra del Parlamento, l'avrei detto, dice, ma allora tu fai il processo all'intenzione. Invece poi, negli ultimi 2 mesi, era chiaro che poteva succedere anche questo. Però diciamo, qui ci troviamo di fronte a un'altra, non in caso mio, perché questo è assolutamente secondario, ma questo è avvenuto, diciamo così. Vi rendete conto che negli ultimi anni è caduto un tabù che era stato dominante per quasi tutte le forze politiche europee, democratiche, e tanto più per la sinistra? Il tabù della guerra non c'è più. È una cosa culturalmente, politicamente devastante. Devastante una cosa di questo genere. E non è vero che siamo in un paese cattolico e quindi tanti dicono, dice, no, ma io non sono per la guerra, poi la voto la guerra, ma è normale, è cattolico, diciamo così, si può dire che sono contro il peccato, poi secco perché sono le tentazioni, poi vado a confessarmi e vengo liberato, però funziona nel rapporto con Dio, nel rapporto con la Chiesa, una cosa di questo genere. Non funziona indipendentemente nella politica, perché questo segna un degrado che non è soltanto politica, è nella coscienza delle persone, nella coscienza politica della persona. Ed è questo il più drammatico di tutte le cose. Sul piano politico è in qualche modo stata corrispondenza con quell'altra cosa che per cui i proletari e gli altri disgraziati fanno magari a saltare San Paolo. Questa è la realtà della cosa. Allora, non c'è speranza, no? D'altra parte, siamo qui, diciamo, questa battaglia che farei ancora ulteriormente, diciamo così, è per reggere, diciamo, anche questa sconfitta. Per non accettare semplicemente la sconfitta, ma in qualche modo per sul piano nazionale, e ne parleremo ancora molto domani, sul piano internazionale, io posso dire questo soltanto. Da tutto quello che avete detto, diciamo, a me pare, occorre una dose più forte di iniziativa internazionale. Serve una sinistra anticapitalista, io dico che serve esattamente anche per interloquire con tutte quelle altre forze. Diciamo, non è che c'è un muro chiuso e ci sono gli eletti e poi diciamo sono semplicemente gli altri. La battaglia politica continua per le differenziazioni e questo è ovvio che più in concreto la sinistra europea sarà anche un elemento di questo genere molto tendente. Nello stesso tempo c'è la nostra disponibilità a impegnarsi in quello schieramento che è stata la conferenza della sinistra anticapitalista, muovendo nello stesso tempo delle vittime. Nel senso che non siamo soddisfatti di quello che è stato fatto finora. Anche noi siamo, per certi versi, non siamo stati capaci tutti insieme di costruire anche noi quella continuità di iniziativa politica. Serve una campagna contro il nuovo trattato europeo, sì, serve una campagna sulla precarietà, serve una campagna contro l'insostenibilità dei profitti delle grandi aziende, diciamo del manager e tutto quanto, che è un pezzo della campagna contro i costi della politica, in questo caso i costi della politica. Serve tutto questo, serve anche fare la propaganda,
per soprattutto provare a ricostruire dell'unità d'azione e in qualche misura quest'area, cioè, voglio dire, questo schieramento della sinistra anticapitalista deve pensare anche rispetto al prossimo social bond, perché lì ci sono ancora delle forze, ci ritrovano delle forze. Il progetto iniziale tra unità del movimento e unità del movimento dei lavoratori ci ritrovano anche a questo tipo di livelli. E questo è l'ultimo elemento che dico, io penso che se la sinistra alternativa è capace per questo, diciamo, è incide anche nella discussione di altri. Come sappiamo tutti noi, anche il mutamento delle posizioni politiche è dato anche da fatti materiali. Diciamo, non è dato soltanto da scrivere un buon documento o avere una buona dialettica in un congresso, in un partito. C'erano altre iniziative in grado di incidere sulla realtà e quindi anche sulla discussione dell'evoluzione dei paesi. Da questo punto di vista, diciamo, sinistra critica, che è ovviamente una forza modesta, che però è in campo, siamo decisamente in campo da questo punto di vista, siamo anche in una fase di chiarificazione rispetto al partito, su questo non c'è dubbio, ha dentro di sé. Ma se detto, diceva anche ieri, noi non siamo non siamo solo rivoluzionari di niente da dire, no? Diciamo così, siamo evidentemente una forza che vogliamo avere un progetto rivoluzionario di alternativa, siamo una forza che vuole essere femminista, che vuole essere anticapitalista e che vuole essere internazionalista. Noi decidiamo tutti gli aggettivi di quello che vogliamo essere, cioè degli elementi di programma su cui noi vogliamo lavorare, degli elementi di lotta e di composizione su cui noi vogliamo ricostruire la conflittualità sociale, cioè ricostruire l'unità delle classi subalterne. Da questo punto di vista, penso che la questione internazionalista, per riprendere le parole del capo Bertino di qualche anno fa, è un elemento costitutivo fondamentale. O una forza si pone sul terreno europeo, oppure perlomeno, oppure non si può a livello dello scontro quale rispetto alla globalizzazione capitalista. Da questo punto di vista io credo che qui non possiamo che riaffermare la nostra piena disponibilità a tutte le iniziative internazionaliste che saranno costruite nella prossima fase. Grazie.